File 2, pagina 7, capitolo 1. Per ragioni di igiene è vietato l'accesso agli ebrei. 1. Giulio Levi Castellini. È vietato l'ingresso ai cani, ai mendicanti e agli ebrei. Nel 1937 vinsi il concorso e divenni professore al ginnasio di Postumia, nota. Postumia è una cittadina che prima della guerra si trovava in provincia di Trieste, a ridosso del vecchio confine con il regno di Jugoslavia. Fine della nota. L'anno dopo, con le leggi razziali, venni immediatamente licenziato. I 5 anni successivi insegnai alla scuola israelitica di Trieste fino all'arrivo dei tedeschi, settembre 1943, e dopo si salvi chi può. Negli ultimi tempi la campagna di stampa contro gli ebrei diventava sempre più velenosa. Nel 1937 era stato pubblicato il libro di Paolo Orano, Gli ebrei in Italia, nel quale ci si rivolgeva agli ebrei in questi termini: o vi sentite ebrei d'Italia, oppure ebrei in Italia. Nota: la pubblicazione del libro di Orano suscitò vivissima eco sulla stampa. Il libro, che toccava i temi più cari all'antisemitismo, denunciava con particolare violenza il sionismo. Quasi tutti i giornali si allinearono e auspicarono che il governo si uniformasse alla legislazione antisemita vigente nella Germania nazista. Fine della nota. Altre riviste o giornali avevano riproposto questi temi. C'era il famigerato giornale La difesa della razza, diretto da Telesio Interlandi, che aveva già da tempo tuonato contro gli ebrei da Il Tevere, uno dei primi giornali antisemiti. Nota: La difesa della razza cominciò ad uscire il 5 agosto del 38 in veste di rivista di divulgazione scientifica. Segretario di redazione della rivista era Giorgio Almirante, nel dopoguerra fondatore e segretario del Movimento Sociale Italiano. Gli articoli si ispiravano al modello tedesco, esaltando la perfezione ariana rispetto ai tratti somatici semiti, ma già dal 1934 era stata avviata un'attiva campagna di stampa anti-ebraica. Tra questi giornali si distinse in particolar modo Il Tevere, diretto da Telesio Interlandi. Il regime fascista di Roberto Farinacci e Il Quadrivio accusavano gli ebrei di essere collegati con il bolscevismo e con la plutocrazia internazionale, cioè con l'alta finanza e la grande industria. Fine della nota. Il 2 settembre del 38 mi esonerarono dall'insegnamento, e così fecero per gli studenti ebrei. Provai una grande depressione, perché nel giro di un anno avevo vinto il concorso per il ginnasio superiore e solo un anno dopo ero ridotto sul lastrico. Io vivevo con mia madre e con mia nonna e tutti eravamo molto demoralizzati. Devo dire che, nonostante le leggi non permettessero agli ebrei l'uso del telefono e il possesso della radio, io non ne fui privato, anche se molti hanno affermato che la questura aveva fatto sigillare le radio e sequestrare i telefoni. Ma la più grande depressione fu vedere i locali pubblici con i famigerati cartelli contro gli ebrei. La cosiddetta campagna dei cartelli incominciò nei caffè del centro città, dove si poteva leggere: in questo locale gli ebrei non sono graditi. Esercizio ariano. È vietato l'ingresso ai cani, ai mendicanti e agli ebrei. Per ragioni di igiene è vietato sputare sul pavimento e l'accesso ai giudei, eccetera. I camerieri mi dicevano che loro non avevano nessuna colpa, che erano venuti gli attivisti che li avevano costretti a mettere i cartelli, altrimenti, così li avevano minacciati, avrebbero rotto i vetri dei locali. Nota. Riproponiamo sinteticamente i passaggi essenziali attraverso i quali trovarono applicazione le disposizioni antisemite. Nel giugno del 1938 gli scienziati ricercatori ebrei fu proibito di partecipare ai convegni internazionali. Il 14 luglio 1938 viene pubblicato su Il Giornale d'Italia il Manifesto degli Scienziati Razzisti. Nel luglio dello stesso anno fu istituita la Direzione Generale per la Demografia e la Razza, dipendente dal Ministero degli Interni, che provvide a censire la popolazione ebraica in Italia. In settembre furono emanati i primi decreti legge. Agli ebrei stranieri fu vietato di risiedere in Italia e fu loro intimato di abbandonare il paese entro 6 mesi. Il 5 settembre gli insegnanti e gli allievi ebrei furono espulsi dalle scuole pubbliche. Solo agli universitari fu consentito di concludere gli studi. Il 6 ottobre 1938 fu approvata la Carta della Razza. Si vietavano i matrimoni misti, si vietava l'ingresso in Italia agli ebrei stranieri, si definivano le norme che regolavano o meno l'appartenenza alla razza ebraica, si vietava l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista, di essere titolari o dirigenti di aziende, di essere proprietari di oltre 50 ettari di terreno, di prestare servizio militare. Il 17 novembre 1938 fu vietato agli ebrei l'esercizio di prestare servizio militare. Il 17 novembre 1938 fu vietato agli ebrei l'esercizio delle professioni di notaio e di giornalista e furono cancellate dagli albi professionali le altre professioni. Nel luglio del 1939 furono prese ulteriori iniziative che vietavano gli ebrei di frequentare i luoghi di villeggiatura, di avere personale di servizio ariano, di esercitare il commercio ambulante, di pubblicare libri, di pubblicare avvisi sui giornali e riviste, di comparire negli elenchi telefonici, di accedere agli uffici pubblici, eccetera. Fine della nota. Nei primi mesi del 39 bisognava recarsi all'anagrafe, anzi, più precisamente presso un ufficio speciale, dove si raccoglievano anche le denunce per chi non segnalava la sua presenza in quanto ebreo. Nota. A Trieste fu istituito il Centro per lo studio del problema ebraico, che ebbe la funzione di schedare e censire i membri della comunità locale. Vedi S. Bon Gherardi, La persecuzione antiebraica a Trieste, 1938-1945, del Bianco Editore, Udine. Fine della nota. Da quello che mi risulta, furono comminate delle pene a coloro che non avevano temperato queste disposizioni, ma non mi pare fossero particolarmente pesanti. Con la guerra, credo all'inizio del 42, la prefettura ci convocò in quanto ebrei per espletare lavori di pubblica utilità, dal momento che non facevamo il servizio militare. Fu una sciocca commedia. Mi chiesero quali lavori manuali sapevo fare, e io non ne sapevo fare nessuno. Poi mi chiesero quante lingue conoscevo e io naturalmente non dissi che sapevo il tedesco, ma dissi che conoscevo il francese, lo spagnolo e l'inglese. Mi congedarono e non mi chiamarono mai più. Da quello che so, solo a Roma risulta che abbiano costretto gli ebrei a ripulire le golene del Tevere. Nessuno mi disse mai niente, anche perché in quel periodo si viveva appartati. Mi ricordo che si proiettava il film antisemita Sus l'ebreo, ma non si sono dati tanto da fare. Nota: si tratta di un film di ispirazione nazista, nel quale l'ebreo viene dipinto secondo gli stereotipi della propaganda antisemita del regime. Fine della nota. Il primo anno c'era un certo zelo dovuto anche alla novità, ma l'ultimo anno, l'anno prima del governo Badoglio, ormai nessuno si occupava più della cosa. Dopo le bordate iniziali si era instaurato un modus vivendi con il regime, fatte salve alcune angherie che potevano essere promosse dal comune o dalla questura. Erano sciocchezze. Ad esempio, a un tale, un ferravecchio, gli venne vietato di commerciare con la roba usata e di commerciare solo con materiali nuovi. Un professionista come il dottor Ettore Levi, che faceva il medico, riceveva clienti cristiani, ma non poteva scrivere le ricette, e allora le faceva scrivere da un amico, il dottor De Baden. Si poteva accedere alle località turistiche a patto che non fossero troppo in vista. In quelle più modeste si poteva andare senza grandi preoccupazioni. In Germania o nella Croazia di Pavelić le cose stavano diversamente. Non si poteva neanche salire sui tram, né frequentare i caffè, né andare al cinema. Nota: quest'ultima affermazione è in contraddizione con quanto riferito precedentemente in merito alla campagna dei cartelli sulla volontà di minimizzare le responsabilità del fascismo rispetto all'antisemitismo. Si veda il tema 1 a pagina 11. Fine della nota. Anche qui ci furono atti di violenza, ma sulle singole persone. Certo, ci fu la devastazione del Tempio a Trieste e ci fu la famosa giornata dei vandalismi contro i negozi degli ebrei, però gli autori furono individuati e dopo la guerra furono processati. Nota: la sinagoga di Trieste fu devastata il 18 luglio 1942. I saccheggi dei negozi appartenenti agli ebrei avvenne nel maggio del 1943. Fine della nota. Certamente si procedette ad internamenti come quello dell'avvocato Ugo Volli o dell'ingegner Giuseppe Musafia o ancora del dottor Bruno Pinkerle, ma devo dire che furono internati come altri cittadini italiani, vale a dire obbligati al domicilio coatto senza subire nessun atto di violenza. E mi ricordo anche del suicidio del dottor Leopoldo Wintens, che era un ben noto cardiologo e che non riuscì ad accettare di non poter più esercitare la professione. Naturalmente, quando si era perseguitati, non vedevo con distacco il problema, ma adesso che gli anni sono passati e che si è visto cos'era veramente la persecuzione, ci si rende conto che qui in Italia non ci sono stati gli orrori né dei tedeschi né dei croati né di tante altre nazioni. È stato più un bluff che altro, un odioso bluff. Mussolini lo aveva concepito come un pegno da pagare alla Germania, mentre a lui della cosa non importava proprio niente. Io sono stato iscritto al partito fascista, dovevo iscrivermi, ma non sono mai stato tenero con loro. Non mi piacevano le loro coreografie e la retorica. Io ho sperimentato su di me il peso della discriminazione in seguito a pressioni di vari gerarchi che non erano d'accordo con i provvedimenti razziali, come lo stesso re. Mussolini aveva promesso che avrebbe dato dei riconoscimenti ai volontari di guerra o ai fascisti della prima ora o ai legionari fiumani. Dato che io ero figlio di un volontario giuliano, ho avuto il diritto a questi riconoscimenti. Nota: per volontari giuliani si intendono quegli italiani della Venezia Giulia che, pur essendo cittadini austro-ungarici, si offrirono nel corso della Prima Guerra Mondiale come combattenti volontari a fianco dell'Italia. Fine della nota. Il tutto però si è rivelato una truffa. Chissà quali privilegi si pensava tra i cristiani noi potessimo godere, invece non c'era stato dato niente. Gli unici avvantaggiati furono gli impiegati assicurativi, che poterono continuare a lavorare, i professionisti ad esercitare e i proprietari di case e terreni a mantenere i loro beni. Tema 1. Io lavoravo nella scuola media ebraica con annesso il liceo scientifico istituito dalla comunità. La scuola era privata, ma i poveri venivano gratis, mentre gli altri, coloro che potevano, davano un contributo perché la scuola continuasse a vivere. Gli studenti che arrivavano all'ultimo anno potevano sostenere l'esame di maturità negli istituti pubblici, però il titolo per loro non aveva nessun valore legale, era solo un pezzo di carta. Gli studenti non erano tantissimi, inoltre ogni tanto spariva qualcuno, qualcuno andava all'estero. Nel 1938 era ancora possibile emigrare. Emigrare era difficile, dipendeva dalle possibilità finanziarie. Per esempio, per poter andare in America bisognava conoscere una persona che risiedesse là e che garantisse per l'emigrante. Più facile era emigrare in Brasile, in Argentina o in Cile. A questo proposito mi ricordo un particolare. Dal momento che i titoli di studio non avevano valore, tutti cercavano di imparare un mestiere. Per esempio, molte ragazze, ma anche signore, andavano ad imparare taglio e cucito, e so di un laureato, il dottor Lucio Luzzato, che imparò a fare il gelataio e poi emigrò in Cile. Tema 2. Con l'arrivo dei tedeschi pensammo subito di fuggire. Pochi giorni dopo, l'8 settembre, siamo scappati nelle Marche, a Fabriano, e lì ci siamo trattenuti per un mese. Dopo, dal momento che le cose non andavano molto bene nell'Italia occupata, ci spostammo verso il sud. Riparammo in Abruzzo, presso amici, e lì fummo liberati dagli americani il 10 giugno del 1944. Percorsi di lettura. Tema 1. Da simpatizzanti del regime a perseguitati dal regime. La storia dell'emancipazione degli ebrei italiani si identifica per molti aspetti con la storia della nostra unificazione nazionale, l'adozione della legislazione del Regno di Sardegna. Arresto del territorio nazionale sollevò gli ebrei dalla loro condizione di minorità. Il fascismo, che dei valori nazionali e patriottici si farà banditore, incontrerà soprattutto in alcuni settori particolarmente sensibili, come quello dell'irredentismo adriatico, una certa simpatia da parte di alcuni membri della comunità ebraica. Il rovesciamento di situazione che le leggi razziali adottate dal regime nel 1938 determineranno nella componente patriottica della comunità ebraica costituiranno un vero e proprio trauma storico. L'esempio di Ettore Ovazza, ebreo fascista della prima ora, è in questo senso il più eclatante. Vedi la testimonianza di Voghera, terza nota, 12. L'irredentismo e il patriottismo di molti ebrei non va comunque identificato semplicisticamente con il fascismo. Il quadro storico resta complesso, in esso si sovrappongono aspetti umani e politici di non facile soluzione. Bisogna infatti tener presente che tra gli ebrei appartenenti alle classi sociali più abbienti, come per tutta la medio-alta borghesia, le stesse attività economiche e professionali messe in piedi richiedevano, al di là della fede politica, una qualche adesione al regime. La testimonianza del professor Giulio Levi Castellini, nel dopoguerra insegnante di greco e latino al Liceo Classico di Trieste, pone in luce questa difficile posizione che alcuni ebrei si trovarono ad affrontare. Nel valutare la sua testimonianza, va tenuto presente che egli, pur non essendo un attivo sostenitore del regime, in quanto figlio di un volontario giuliano, trova ancora oggi difficile accettare, in tutta la sua gravità, l'introduzione delle leggi razziali e le pesanti responsabilità del fascismo. Le leggi razziali furono una mascalzonata e Mussolini fu un volta gabbana. È stato tutto un odioso bluff. Approfondimenti. 1. Nella testimonianza di Levi Castellini è importante comprendere più a fondo il concetto di violenza. C'è stata la violenza degli squadristi, cruenta e diretta, e c'è stata la violenza delle leggi discriminatorie, incruenta ma non meno umiliante, vedi la campagna dei cartelli o il suicidio del dottor Vincenz. Che rapporto intercorre tra i due momenti? Sono questi due aspetti, la violenza diretta e la sanzione discriminatoria, funzionali l'uno all'altro? Con quali modalità e tempi si succedono? 2. Nella Germania nazista, l'alternanza della discriminazione e della violenza diretta quale scansione conobbe? Prova a definire cronologicamente i provvedimenti legislativi antisemiti e le iniziative politiche più rilevanti. 3. Nei confronti della violenza va tenuta in considerazione la violenza esercitata contro singole persone, come afferma il testimone, e quella esercitata contro intere comunità, come nel caso della Germania nazista o nella Croazia di Pavelic. Ma che differenza c'è tra la violenza sul singolo in quanto ebreo o in quanto appartenente a una qualsiasi altra categoria sociale, religiosa, politica o etnica, e la violenza sempre sul singolo, in quanto cittadino, a prescindere dalle categorie alle quali può eventualmente appartenere? Vedi anche capitolo 1, Voghera, terzo, tema 1 e 6. Cerca il significato delle seguenti parole chiave: discriminazione, ghetto. Indicazioni bibliografiche: A. Stille, 1 su 1000, 5 famiglie ebraiche durante il fascismo, Mondadori, Milano, 1991. Tema 2. In fuga per la vita. La fuga acquista per gli ebrei un significato particolare. Alle volte può assumere l'aspetto dell'emigrazione, più o meno fortemente indotta, altre volte è proprio la ricerca disperata di sottrarsi alla persecuzione. Con l'avvento del nazismo, l'emigrazione prende via via sempre più l'aspetto della fuga. Per i paesi come l'Italia, nei quali la comunità ebraica conosceva un alto livello di integrazione, abbandonare la propria casa non fu facile. Approfondimenti. 1. Quando gli ebrei italiani cominciarono ad intraprendere la via dell'esilio? 2. Con lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale. e soprattutto con l'occupazione tedesca, quali vie di fuga praticarono gli ebrei? 3. Tra coloro che fuggirono è possibile riconoscere una migliore condizione sociale, oltre che una maggiore consapevolezza culturale e politica? Vedi anche capitolo 1, Voghera, terzo, tema 7. Certa il significato delle seguenti parole chiave, sionismo, esodo. Indicazioni bibliografiche. B. Litvinov, La lunga strada per Gerusalemme, Nascita dello Stato di Israele, Il Saggiatore, Milano, 1968. R. di Segni, Le origini del sionismo in Italia, La Giuntina, Firenze, 1972. F. del Canuto, Il movimento sionistico in Italia dalle origini al 1924, Federazione Sionistica Italiana, Milano, 1972. M. Toscano, La porta di Sion, L'Italia e l'immigrazione clandestina ebraica in Palestina, 1945-1948, Il Mulino, Bologna, 1990, pagina 13.